Meluso, il nuovo DS del Napoli, conosciamolo meglio, e poi il mercato che impazza proprio quando la nuova stagione sta per iniziare. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio a tutti amici di Radio Marte, siamo qui con il consueto appuntamento dalle 13 alle 14 con Marte Sport Live. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, Gigi Soriani in redazione, ringrazio Dario Sarnataro, e la puntata sarà ricchissima di argomenti. Il primo fra tutti, Mauro Meluso, proviamo a conoscerlo meglio con chi ha avuto modo di lavorare insieme al nuovo direttore sportivo del Napoli, e poi ovviamente un'ampia finestra sul calciomercato. La stagione sta per iniziare, oggi si è riunita tutta la squadra al completo, ovviamente togliendo e sottraendo i nazionali che avranno ancora qualche giorno di riposo prima di aggregarsi al gruppo a Di Maro, e poi la partenza per Di Maro proprio domani venerdì 14 luglio. Si rimarrà in Trentino fino al 25 luglio. Radio Marte seguirà il ritiro con Gianluca Gifuni come inviato in Trentino appunto. Voi potete farci tutte quante le vostre domande, come vedo che già state facendo, al 339-666-9990. Iniziamo subito però, perché non c'è giovedì mattina senza il fedele contro tutti. Sigla, fedele contro tutti. Vabbè, la troviamo. Allora, la sta trovando, mi raccomando.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Benvenuto al direttore Enrico Fedele, buongiorno.
Buongiorno a te cara, buongiorno.
Allora, per intervenire in diretta con il direttore Fedele il numero è sempre lo stesso, 081 636 363, linee aperte da questo momento. Direttore, io però so che lei ha lavorato con il direttore sportivo Meluso, ce lo può diciamo, ci può dare qualche informazione in più su questo nuovo professionista del Napoli?
Più che lavorato, è stato un giocatore che io molti anni fa, quando lui tornava dalla Lazio e poi è stato un anno a Salerno, volevo portarlo con me, perché nella categoria era un giocatore, un attaccante soprattutto di pensa, era bravo, e quindi lo conosco da giocatore. Poi c'è stato questo rispetto sempre che lui mi ha portato, ho avuto un po' di seduzione, però è un ragazzo che viene dal campo. Ecco, posso finalmente essere contento, perché uno che è nato giocatore è diventato poi direttore, ha avuto anche dei buoni successi e viene dalla Galetta. Quindi è un colpo alla De Laurentiis. Quando è venuto Giuntoli nessuno lo conosceva, pure lui veniva da una doppia promozione, e poi alla fine ha avuto una buona esperienza a Napoli. Mi auguro che lo faccia anche Mauro, perché è un ragazzo del sud, cosentino, e quindi saprà certamente sfruttare questa stagione.
Abbiamo al telefono da qualche istante Mauro. Mauro, benvenuto su Marte. La tua domanda per
buongiorno.
Il direttore Fedele.
Buongiorno, una domanda per il Fedele.
Prego.
Ma Gonzalez della Fiorentina, che ne pensate?
Che cosa?
Non abbiamo capito, scusa.
Gonzalez della Fiorentina, che ne pensate?
Al posto di Lozano Politano?
Sì.
È un esterno d'attacco che, a differenza degli altri, ha qualche gol in più nelle gambe. Non è un giocatore malvagio, anzi tutt'altro, però insomma fa parte di quella schiera di esterni. Credo che il Napoli però debba prima provvedere alla cessione di Politano e di Lozano.
Continuate a chiamarci allo 081 636 363 per intervenire in diretta e porre le vostre domande al direttore Enrico Fedele. Direttore, quindi massima fiducia per il nuovo direttore sportivo, come giusto che sia, ma secondo lei dove si deve intervenire, e soprattutto perché tutto questo ritardo nella conclusione della pratica Kim?
Ma io credo che sia non un ritardo, sia qualche cosa di tattica, per vedere se possono risparmiare qualche cosa, che non risparmieranno. La causa di Kim non è assolutamente 60, è su per giù 45-46 più il contributo che si danno quando i giocatori vengono dall'estero, fanno un cambiamento internazionale alle squadre che non hanno formato, farà intorno ai 48-49, insomma. Però non credo che ci siano problemi di tanto.
Kilman resta in pole position soprattutto adesso che Itakura sembra essere stato tolto dal mercato.
Mi pare. Pensavo che Itakura potesse essere il giocatore più appetibile, forse non eccellente da un punto di vista fisico come Kim, però era, come ti devo dire, un giapponese e in una politica di internazionalizzazione che tanto cara De Laurentiis potesse essere un elemento utile per le due cose, però mi pare che si sia allontanato, ma De Laurentiis non lo sa mai.
Eh beh sì, questo è vero, ci ha sorpreso anche con la scelta del DS, sembrava la stampa sembrava particolarmente orientata su Massara, infatti ci arrivano tanti messaggi proprio su questo, ma ne parliamo tra pochissimo, noi voliamo in pubblicità, il direttore Federe resterà in collegamento con noi, quindi continuate a chiamare allo 081 636 363 o a scriverci al 339 666 9990, noi voliamo in pubblicità ma voi restate con noi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Le 13.18, bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia, ha il microfono Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, in redazione Dario Sarnataro, ma noi torniamo subito al telefono col direttore Enrico Fedele. Direttore.
Ciao caro.
Abbiamo in attesa da qualche istante Francesco, vai Francesco, benvenuto su Marte, la tua domanda per il direttore.
Buongiorno direttore, mi scusi, sono Francesco e chiamo da Napoli. Volevo chiedere a lei, che è un grande esperto, che ne pensa della riconferma del portiere di Meretta? Cioè, per me è forte, sì, d'accordo, però non vedo quel carisma che allucca verso il giro i giocatori, parte sempre dal basso, che ci fa venire delle paure, delle cose, non lo so. E poi secondo lei chi potrebbe essere il secondo quest'anno? Grazie infinite.
Allora, quest'anno l'ho presa a Collini proprio stanotte, quindi è ritornato a Collini. Su Meret non è il portiere che io preferisco, è un portiere con una ottima tecnica, però nelle mie squadre ho sempre avuto portiere di grande personalità e non mi sembra che questa sia la dote migliore di questo portiere.
Molto chiaro, intanto Gio ci chiede, anzi le chiede, secondo la sua esperienza, dottor Fedele, è raggiunto lì a passare le notizie ai giornalisti? Lo sta mandando in loop questa domanda, quindi gliela giro.
Assolutamente no. Io come anziano antisegnano di questo lavoro, ormai da non mi ricordo più, vabbè, c'è sempre qualche corsia preferenziale. Ma tutto sta nell'intelligenza dell'interlocutore. Delle volte ti fanno delle confessioni a degli amici che debbono essere segrete, anche se deve uscire un fumus. Però dare una notizia a uno che la dà per prima, e poi magari perché è un quotidiano molto, molto noto, e all'altro no, mi sembra molto scorretto. Ma dare delle indicazioni con dei fumus, una rosa di nomi, credo che faccia parte della buona gestione e dell'attività professionale di dirigente.
Chiarissimo. Abbiamo al telefono Nicola, voi continuate a chiamarci allo 081 636 363. Nicola, benvenuto su Marte, la tua domanda.
Ciao Manuela. Ciao. Buongiorno direttore, intanto voglio ringraziare il direttore Fedele, che se ne dica, è una persona di una gentilezza straordinaria.
Confermo
perché il direttore lavora nel mondo dell'intrattenimento e quindi io lavoro nel mondo dell'intrattenimento e so che quello è il suo mestiere, quindi per cui volevo fare una domanda direttore su Kimmi Chae. Vuoi vedere che sotto sotto, come diceva lei prima, probabilmente resta con noi?
Insomma, assolutamente no.
Quindi
stanno facendo, dicono a Napoli sce.
Ecco.
Nel senso che tergiversano, cercare se possono spostare il pagamento, perché la clausola, voi sapete che è una clausola che si paga in una sola volta e in quell'anno, però se le società sono d'accordo si può anche dilazionare. Ecco, credo che sia questo il ritardo.
Chiarissimo, chiarissimo, grazie a Nicola. Nel frattempo ci chiedono cosa ne pensa il direttore di Milenkovic della Fiorentina.
Mi piace, come giocatore mi piace.
Penso però che non sia tra in orbita Napoli.
Però mi piace.
Perfetto. Allora, invece per un orientale che sembra svanire, sfumare, ovvero Itakura, si ripropone prepotentemente il nome di Kamada. Lei lo vedrebbe bene come sostituto a centrocampo per rinforzare appunto la mediana del Napoli? Kamada è ritornato prepotentemente in orbita Napoli, pare. Lei lo vedrebbe bene come rinforzo per il centrocampo azzurro?
Come rinforzo, il Napoli se non da Dembe non piglia nessuno più. È vero che ha perso Dobelli e quindi ha bisogno di un giocatore da qualche lato. Il Napoli ha bisogno di un giocatore che abbia le stesse caratteristiche, se non migliore, di Lobotka.
Sì, in effetti sono tantissimi i nomi che circolano in orbita Napoli per il centrocampo. Ne parleremo anche tra qualche istante con un giornalista che scrive per un quotidiano spagnolo e quindi li conosce abbastanza bene, i primi su tutti Vega e Sanchez. Però secondo lei, direttore, su veramente quale ruolo meriterebbe di essere puntellato a Napoli?
Il sostituto sicuramente, allora, il difensore al posto di Kim non c'è problema. Chiaro. Si sta cercando anche il sostituto di Lorenzo, che non giocherà quasi mai. Di Lorenzo li fa tutte. Poi bisogna dire se parte lo Zano e Politano. Se parte lo Zano e Politano c'è bisogno di un esterno d'attacco. E ripeto, l'anno scorso si è cercato di tamponare l'assenza di Lobotka, ma un regista vero ci vorrebbe.
Invece abbiamo al telefono Roberto per l'ultima domanda, per l'ultima telefonata al direttore Fedele. Roberto, ciao.
Ciao, buongiorno. Una domanda al signor Fedele su Giuntoli. Volevo sapere, secondo lei, come mai la Juventus ha scelto Giuntoli, visto che non è una società, la Juve, che può prendere giocatori scommessa, diciamo. La Juventus prende in genere giocatori già fermati e... volevo sapere una sua opinione a riguardo.
Grazie
Giuntoli,
Roberto.
È un uomo di calcio che negli ultimi tempi, nei primi tempi no, perché pure alcuni anni or sono stati fatti acquisti che non sono stati decisivi, tutt'altro, però negli ultimi tempi è stato quello che è tornato in auge. Però Giuntoli viene da una estrazione di giovani e la Juve mai come quest'anno, se tu vedi Miretti, se tu vedi gli altri giocatori, ha puntato molto sui giovani, e quindi ecco che questa è una delle cause principali. L'altra, il Napoli con Giuntoli è stato molto bravo a cedere i giocatori. Molto bravo, e quest'anno la Juve deve cedere un sacco di giocatori. Ecco, questo credo sia stata la valutazione fatta dai dirigenti della Juve, i quali non sono stati mai dirigenti di calcio e quindi avevano bisogno di un uomo di calcio, di un artigiano del pallone.
Addirittura oggi leggevo 44 i giocatori in rosa della Juventus, quindi davvero c'è da sfoltire anche parecchio. Direttore, noi la ringraziamo per essere stato
grazie
su Marte. Grazie, alla prossima. Nel frattempo da qualche istante è in collegamento Mirko Calemme, corrispondente dall'Italia per il quotidiano spagnolo AS. Bentornato su Marte, Mirko.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Allora Mirko, io stamattina ti ho voluto fortemente a Radio Marte per avere qualche informazione in più su questi nomi che stanno circolando in orbita Napoli. Mi riferisco in particolare a Gabri Veiga e a Rodri Sanchez, perché insomma provengono dal campionato spagnolo e quindi sicuramente tu puoi darci qualche informazione in più. Che giocatori sono?
Allora, su Gabri Veiga non credo ormai che i tifosi del Napoli lo conoscano bene. È un calciatore che se, l'ho detto tante volte, lo ribadisco, se il Napoli riesce a prenderlo fa un colpo di livello mondiale, perché il giovane spagnolo più talentoso in questo momento, un centrocampista molto tecnico, rapido, insomma veramente sarebbe l'erede perfetto, straordinario di Zielinski. problema è che parliamo di un calciatore che è conteso dal PSG, da varie squadre di Premier, e diciamo che lo stesso presidente del Celta Vigo, Mourinho, ha ammesso che sarà difficile da trattenere, è rappresentato da uno degli agenti più potenti al mondo, Piqui Zavi. Il Napoli ha il merito di essersi mosso per tempo e ci proverà, insomma. Il Napoli ci è riuscito anche con Fabian Ruiz a prendere un giocatore giovane da campionato spagnolo che era ambito da grandi club, però onestamente è un'operazione complessa. Ripeto, si sottovaluta questo nome come se fosse un nome normale, non lo è. Il Napoli farebbe un colpo clamoroso. C'è una clausola importante, insomma, intorno a 40-50 milioni di euro. Il Celta ovviamente non farà sconti perché ci sono tanti club intorno allo spagnolo. Discorso simile per Di Sanchez, comunque, diciamo un calciatore che ha sempre più o meno quel prezzo, perché anche lui ha una clausola da circa 40 milioni di euro, la metà del Betis, e diciamo che probabilmente c'è un po' di concorrenza in meno lì, per quanto anche lì parliamo di un giocatore con grande talento, giovane, e che ha fatto bene anche con la maglia nazionale spagnola under 21. Vediamo, sono due profili molto 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 interessanti. Vorrei capire cosa accadrà con Zielinski, perché è inevitabile pensare che deve uscire, diciamo, il polacco per andare a, anche per una questione d'ora, per andare a investire su profili giovani importanti, ma comunque che necessiterebbero un investimento non da poco.
Mirko, sei stato chiarissimo, ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte.
A presto, grazie a voi.
Grazie, risalutiamo Mirko Calemme, ti leggiamo sul quotidiano spagnolo AS, di cui sei corrispondente dall'Italia. Noi voliamo in pubblicità, ma voi restate con noi e continuate a scriverci al 339-666-9990, perché nel prossimo blocco ci sarà un esperto di calciomercato che risponderà a tutte quante le vostre domande. Restate con noi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Le 13:34, purtroppo Dario Sarnataro in redazione mi fa molto ridere, ti ringraziamo Dario che si è occupato della redazione in maniera anche molto simpatica questa mattina. Le 13:34, bentornati a Marte Sport Live. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani. Ma la stagione sta per iniziare in maniera ufficiale. Domani la squadra partirà per il ritiro in Trentino fino al 25 luglio. Tante però ancora le incognite in fatto di calciomercato, qualcuna proverà a risolverla. Giovanni Scotto, firma del Roma, esperto in calciomercato. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Buongiorno.
Giovanni, se puoi guadagnare una posizione migliore, perché ti sentiamo in maniera un po' disturbata.
Sì.
Ok. Proviamo a richiamarti, perché davvero non sentiamo quasi nulla. Allora, mentre proviamo a richiamare Giovanni, che penso sia in macchina perché sentivo proprio il suono della macchina, sono arrivati diversi messaggi. Uno su tutti: avete informazioni in merito ai francobolli dello scudetto e dove comprarli? Assolutamente sì, oggi 13 luglio è stato emesso da Poste Italiane, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un francobollo ordinario che celebra proprio la vittoria del tricolore da parte degli azzurri di Luciano Spalletti, con un'immagine iconica, quella dei tifosi sui balconi lungo le strade, e le strade ovviamente imbandierate tutte bianche e azzurre. Si potrà comprare ovviamente presso Poste Italiane. La tiratura è limitata e sono stati, diciamo, stampati 1.500.000 esemplari, quindi secondo appunto le informazioni date dalla Repubblica. Ritorniamo da Giovanni Scotto. Ciao Giovanni.
Eccoci qua, mi senti meglio?
Benissimo, benissimo, grazie.
Perfetto.
Allora
grazie.
Giovanni, tantissime le domande di calciomercato da porti. La prima su tutte, il nodo Zielinski. Secondo te alla fine Zielinski cederà alle sirene arabe oppure resterà? E qualora dovesse andare via, chi ti sembra il più accreditato a poterlo sostituire?
Ma guarda, io credo che se questa offerta per Zielinski fosse stata già avanzata, concreta, Zielinski sarebbe già andato. Le parole di De Laurentiis dell'altro giorno, di lunedì, che aveva sostanzialmente invitato lui e Lozano a rinnovare oppure ad andare via, mi fanno capire che siamo in una situazione ancora un po' work in progress. Dall'Arabia fanno tanti sondaggi, è chiaro che Zelinski non credo rifiuterà, perché il rinnovo con il Napoli è complicato, perché Zelinski, al di là delle dichiarazioni di amore che ha fatto assolutamente confermate, però si aspetta un contratto in linea con quanto guadagna oggi, 4 milioni, e non certo al ribasso. Purtroppo la favola dei contratti al ribasso lascia un po' il tempo che trova ogni volta, e quindi se davvero dovesse concretizzarsi l'ipotesi araba, Zelinski andrà via, il Napoli non lo fermerà perché guadagnerebbe una cifra importante. Per sostituirlo non sarà facile, Napoli cerca un altro centrocampista di fatto nello stesso ruolo, perché è andato via Ndombele, c'è Samardžić dell'Udinese che piace già da un anno, ha un costo un po' alto, però è un giocatore pronto che conosce la Serie A, però lo sai che con De Laurentiis il nome sconosciuto tra virgolette e fuori dalla lista è sempre quello più probabile. Quindi andrei un po' più cauto, secondo me Zelinski teoricamente ha ancora margini comunque per trovare un accordo e rinnovare.
Guarda, proprio su Melluso vorrei fermarmi un istante con te, perché ci sono arrivati diversi messaggi di sfiducia nei confronti di questo nuovo DS del Napoli. Te ne leggo uno su tutti di Egizio, che dice: il nuovo DS tra Serie C e Serie B fermo da 2 anni mi ricorda l'ingaggio di Giuntoli 8 anni fa proveniente dal Carpi. Il prossimo scudetto lo vedremo tra 8 anni. E poi continua: classico acquisto a DL, come al solito al risparmio, unica nota positiva aver dribblato tutti i giornalisti. Sei d'accordo con questa valutazione così severa di Egizio?
No, non sono d'accordo. L'unica riflessione che faccio è che Meluso è più anziano sia di Bigon che di Giuntoli, che quando arrivarono a Napoli erano molto giovani, erano emergenti, e il Napoli quindi poteva dire di aver preso dei direttori sportivi appunto giovani. Meluso ha 57 anni, ovviamente l'anagrafe ci dice che è esperto, al di là di questo è sicuramente un low profile, come lo era Giuntoli, praticamente sconosciuto, e anche Bigon, che aveva solo il cognome famoso ovviamente, però era un direttore sportivo agli esordi. Quindi l'idea di De Laurentiis è la stessa: gli piacciono questi dirigenti che hanno capacità di lavorare partendo dal basso, e quindi quella capacità che ha chi ha lavorato nelle serie minori di scovare talenti, per De Laurentiis può crescere con gli anni, con le competenze, e arrivare a scovare grandi talenti nel mondo. È un modo di lavorare che De Laurentiis apprezza rispetto al direttore sportivo famoso, affermato, ricco, un po' VIP, diciamo così. E quindi io credo che ci sta. L'unica mia, ecco, se posso dire, annotazione, certo, riguarda l'età, che appunto non vede Meluso un giovane, però devo dire che secondo me il ruolo più importante che avrà Meluso da subito, intendo, è quello di stare vicino alla squadra. Lo sta già facendo, è a Castelvolturno da ieri, è con Garcia, sta conoscendo lo staff, i collaboratori, farà da tramite con la società assieme all'allenatore, e sarà l'uomo che accompagnerà con la sua esperienza. Tra l'altro dicono che umanamente è un dirigente molto vicino ai calciatori, che si fa voler bene. Io credo che oggi Meluso arriva soprattutto per questo, per la scelta dei calciatori, ed era così anche in passato sostanzialmente. Ci pensa poi l'ufficio scouting capitanato da Maurizio Micheli, poi chiaramente Meluso ci metterà del suo, della sua esperienza, però ad oggi la sua funzione è quella di stare con la squadra quotidianamente.
Ti arriva una domanda: Lozano, Lokman dell'Atalanta, Kim Østergaard, secondo te potrebbero essere queste le sostituzioni per rafforzare il Napoli?
Lokman,
sì, dell'Atalanta.
Lokman è più una punta centrale che un esterno, quindi direi di no. Dell'Atalanta terrei Koopmeiners, che è un centrocampista e che se il Napoli volesse fare un colpo importante potrebbe arrivare appunto per sostituire Zelinski o addirittura Ndombele. Per quanto riguarda Østergaard, sicuramente non sarà sottovalutato, ha giocato molto poco, ha trovato poco spazio, ed è possibile che quando Kim sarà ufficiale al Bayern arriverà un nuovo difensore che magari non sarà un totem intoccabile come lo era Kim, ma che potrebbe alternarsi di più con Østergaard, e magari, perché no, il norvegese potrebbe venire fuori alla lunga e diventare lui il vero erede di Kim. Ne ha tutte le qualità. Io ricordo che Giuntoli un anno fa disse che per lui il vero erede di Koulibaly era Østergaard, ovviamente in prospettiva. Quindi mi aspetto maggiore spazio, però ovviamente il Napoli prenderà anche un altro difensore titolare.
Invece la questione, diciamo, Kim, il pagamento della clausola agli sgoccioli, impensierisce qualche tifoso, e soprattutto Peppe dice: ma è possibile che magari la clausola non venga esercitata, che quindi Kim rimanga a Napoli?
Tutto è possibile. Ormai in questo calcio non ci meravigliamo più di nulla, però non arrivano riscontri, non arrivano segnali. Dalla Germania dicono che tutto ok. Kim si trovava in Corea, ha fatto delle visite mediche che non sarebbero state ritenute complete, soddisfacenti, quindi ci sono delle procedure che si stanno attivando. Leggo proprio sulla Bild, leggevo ieri, che si parla di domani sera, massimo sabato mattina per l'ufficialità. Però è vero che c'è tempo fino alla mezzanotte di sabato per pagare la clausola. Ed è vero anche che non ci sono conferme che la clausola sia già stata pagata. Da questo punto di vista riscontri non sono arrivati, però io credo che non ci saranno sorprese, però tutto può accadere, quindi capisco i tifosi che sperano nel miracolo. Comunque una cosa va detta, Emanuela: Napoli sta veramente aspettando l'ufficialità di Kim prima di muoversi per il difensore, quindi l'1% lo lasciamo di possibilità di una clamorosa sorpresa.
Ma tra l'altro è il modus operandi classico del Napoli: per ogni giocatore che esce se ne acquista un altro, quindi non si smuoverà nessun acquisto se non verrà ceduto prima, in questo caso il difensore, quindi Kim. Per quanto riguarda invece Carlson, si fa molto il suo nome in queste ore come possibile sostituto di Lozano, che è attratto da sirene arabe che però in realtà gli interessano poco perché vorrebbe andare in Premier. Secondo te è fattibile questa operazione? Sarebbe un bel acquisto per il Napoli?
Sì, è un giocatore interessante, non costa molto, un ingaggio non alto. Come sempre però è importante la volontà del diretto interessato, che deve in qualche modo spingere per la cessione. Non so se ci sono ancora queste condizioni, credo forse più di no che di sì, però sicuramente in cima, diciamo, dei primi nomi che il Napoli considera. Però attenzione, perché Lozano è infortunato, deve prima guarire, ha un problema al ginocchio, probabilmente recupererà fino al mese prossimo, e anche in questo caso Lozano deve prima lasciare il Napoli, partire, e poi si procederà con un suo sostituto. Quindi credo che per questa questione bisognerà aspettare un po'.
Enzo da San Felice, ma proprio una battuta rapidissima perché dobbiamo andare in pubblicità: Samardžić ha fisicità e tecnica, può essere lui il degno erede di Zielinski, lo abbiamo detto in apertura di collegamento, no Giovanni?
Sì, somiglia molto a Zielinski, è stato pubblicamente elogiato da Spalletti dopo la gara appunto contro l'Udinese, e segnò tra l'altro, e piace, sicuramente piace. Napoli però poteva prenderlo un anno fa e non lo ha preso, preferendo un Belin, quindi magari in questo anno il club azzurro si è convinto di poterlo prendere adesso, pagando più soldi. Però
Giovanni, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro, so che sei in partenza per Di Maro, ti leggeremo su Roma e poi ci collegheremo durante il ritiro.
Sicuramente, quando volete, a presto.
Grazie, buona grazie buona. A Giovanni Scotto, firma del Roma, noi vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990 perché abbiamo nel prossimo blocco due ospiti veramente che ci possono dare qualche indicazione in più sul futuro del Napoli, sulla rosa che avrà a disposizione Rudy Garcia. Pubblicità, restate con noi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia. Noi andiamo subito al telefono con mister Vincenzo Fusco. Bentornato su Marte, mister.
Buon pomeriggio.
Allora, mister, lei può darci qualche indicazione in più sul nuovo DS del Napoli, perché so che comunque lo conosce e ci sono tanti tanti dubbi su da parte di parte dei nostri ascoltatori qui su Marte, sul nuovo direttore.
Ma guarda, io sono abituato a giudicare le persone, me lo ricordo come calciatore, certo. Ed era un buon attaccante, però dare i giudizi sulle persone che prima di giudicare, io non so chi ha detto che non è sicuro, che magari non è all'altezza, questo non lo so, però aspettiamo, vediamo che fa. Quando è arrivato Giuntoli è la stessa cosa a Napoli, si diceva Giuntoli è sta a Carpi, è uno che non ha fatto mai niente, e poi Giuntoli è stato quello che ha arricchito il Napoli. Insomma, per essere seri, secondo me bisogna aspettare a vedere che lavoro fa, anche se il materiale che è in Napoli, il direttore gli serve così per determinate operazioni, ma io non credo che Giuntoli e il nuovo allenatore possano toccare qualcosa sulla squadra, sul Napoli.
Mister Montefusco, le chiedono anche, vista la politica del Napoli sui giocatori a scadenza, Lozano partirà quasi sicuramente, ma il suo sostituto potrebbe essere Elmas?
No, io Elmas non lo vedo proprio, anche se Elmas, devo dire la verità, quest'anno ha fatto delle ottime cose, ma per me Elmas è una classica mezzala, poi questa è un'idea che io sul calciatore, ma esterno. Ci sono giocatori, anche i tempi miei, io ho giocato una partita addirittura a destra perché dovevo cercare di non far giocare un certo Facchetti, no? Parliamo di tanti anni fa, però uno lo può fare uno o due volte, ma non è il ruolo, secondo me, che ha Elmas, è proprio quello di fare la mezzala, uno che corre, che gioca, che sappia fare anche delle belle cose, e quest'anno l'ho visto molto ma molto bene, ma non nel ruolo di Alaves.
Mister, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha blindato il 4-3-3, invece Garcia durante la conferenza di presentazione a Napoli ha detto di voler spaziare anche con il 4-2-3-1. Secondo lei la squadra, che già l'ha praticato con Luciano Spalletti, dovrebbe dotarsi di qualche altro elemento, di qualche altro calciatore per poter rendere più fluido questo cambio modulo?
Allora, io penso che Garcia è un allenatore molto intelligente, un allenatore che ha una grande esperienza, non credo proprio che lui come mentalità possa cambiare il metodo di gioco del Napoli. Poi è chiaro che durante la partita un allenatore bravo legge la partita e cerca di fare degli accorgimenti, cioè sarebbe da manicomio, se uso questo termine, dire che Garcia cambia tutto. Se cambia tutto ti dico una cosa, De Laurentiis dopo due ore lo manda via subito. Perché come si fa a cambiare una squadra che gioca ad occhi chiusi, una squadra che è stata giudicata tra le migliori in Europa, arriva l'allenatore e cambia. Durante la partita invece l'allenatore può fare dal suo modo di vedere, può vedere che la squadra è in difficoltà, oppure per fare qualcosa per mettere in difficoltà gli avversari, cambia qualcosa. Questo è un altro discorso. Ma penso che il Napoli oggi non sarà mai cambiato sotto l'aspetto di come sta in campo. Sarebbe un grande suicidio.
Io non posso che concordare. Lei è stato un grande centrocampista, ha giocato veramente per tantissimi anni al Napoli e le chiedono proprio questo, ma non ci dovrebbe essere un'alternativa ad Anguissa, visto che Dombele è partito e che poi Anguissa sarà impegnato nella Coppa d'Africa?
Ma questo sicuramente, io come ho fatto col direttore, non mi permetto mai di giudicare prima. Secondo me il Napoli si è fatto scappare un giocatore come questo del Sassuolo, non si è andato all'Inter, non dove è andato. Perché? Perché con un centrocampo, un giocatore così che poteva sostituire le due mezze ali, il Napoli diventava ancora più forte. Però sicuramente penso che il Napoli sicuramente si dovrà prendere dei sostituti da Dombele. Non ci sa ancora se rischi che cosa fa, ma ripeto, io penso che Napoli rimane al 99% la stessa squadra, c'è solo l'incognito di Kim. Poi se veramente ci sarà questa offerta che proprio non si può rifiutare, io come dico che le squadre importanti per vincere hanno bisogno dei grandi calciatori. Osimhen è il numero uno nel Napoli, è chiaro che se poi gli anni, cioè dei 50, 60, 70, 108, non lo so quanto, è chiaro che lì bisogna fare un grande sacrificio. E però l'importanza poi è vedere nello scouting del Napoli che cosa fa, quale giocatore propone, perché anche gli altri anni sono andati via di grandi campioni e poi Napoli è andato anche meglio. Insomma, io dico una cosa, aspettiamo un po', io sono in Cile, sono a Di Maro, aspettiamo un po' di vedere che cosa succede. E penso che noi a fine preparazione, sia quella di Di Maro sia quella di Costanzo Sanga, si può dare un giudizio su come la squadra posso andare in campo e ci saranno i sostituti.
Ma sì, ma tra l'altro l'anno scorso è stata una grande lezione di pazienza per tutti, quindi i giudizi si danno a calciomercato concluso quando si capirà la squadra, la rosa a disposizione di Rudy Garcia e il Napoli finalmente scenderà in campo. Io proprio su questo volevo rimanere, volevo restare con lei, mister. De Laurentiis ha più volte sottolineato, tradendo una certa paura in tal senso, la possibilità che i calciatori arrivati alla vittoria dello scudetto possano aver perso motivazione. Ma secondo lei, da ex calciatore e da allenatore, ma è possibile che non avvertano più quella fame?
Ma ci può stare non a tutti i calciatori, cioè a qualche calciatore che magari essendo arrivato al massimo per noi vincendo lo scudetto, magari, ma io penso che in questo caso più il presidente che l'allenatore, noi conosciamo come i carattere De Laurentiis, no? In questo io sono d'accordo con lui, io in tante cose non sono d'accordo per l'atteggiamento che ha, però devo dire la verità, in questo sicuramente è uno che stimola molti calciatori, e avere un presidente che faccia questo tipo di lavoro onestamente è molto, lo dico proprio per la mia esperienza, è molto ma molto importante per tutto,
prego, prego.
Per tutto il gruppo, perché quando c'è un uomo che si sta lì, che ti sta lì a stimolare, che quando c'è qualcosa ti comincia a peccare, io penso che sia un bene per tutti. E in questo De Laurentiis devo dire che è bravissimo. Poi le altre cose, il suo modo di fare, il suo atteggiamento, magari a me non piace, però devo dire la verità, in questo è bravissimo, al di là dell'imprenditore, e ha dimostrato con i fatti di fare grandissime cose.
Ma secondo lei, cioè lei come se le motiva queste parole di De Laurentiis, secondo le quali mentre prima, fino a due settimane fa, mirava allo scudetto ovviamente, poi mirava alla finale di Champions League, durante la presentazione delle maglie è stato invece molto più razionale e sembra aver adottato un profilo un po' più basso, un po' più concreto, cioè proviamo a vedere cosa si fa in campionato e a difendere il titolo, però non ha più alzato così tanto l'asticella degli obiettivi.
Ha imparato, cioè questo era l'atteggiamento che non piace. Però l'anno scorso tutti poi che cosa hanno detto? Il presidente ha detto che mi chiamano lo scudetto, lui ce l'ho messo a ridere, compreso il mio amico Spalletti quando l'ha sentito, no? Ti ricordi che ha storto un po' il muso, però poi ha avuto ragione lui. Quest'anno ha capito che è molto più difficile ripetersi, dipende dalla squadra che rimane, allora è stato tranquillo, senza fare voli pindarici, e questo diciamo che è importante, perché ha fatto capire che anche lui dopo lo scudetto è maturato molto.
Le sirene arabe, poi la lascio andare, l'ultima domanda per lei, le sirene arabe su diversi giocatori del Napoli, Zielinski, Lozano, ma secondo lei, e poi anche su Mario Rui, il quale però sembra non essere allettato da questa prospettiva e voler restare a Napoli, secondo lei...
Io dove sono non sento bene, ho capito le sirene arabe.
Sì, le sirene arabe.
Il discorso dell'anno scorso su Insigne. Quando Insigne gli hanno offerto 10 milioni l'anno, tutti quanti, ma come, un traditore, va via. Ma io penso, quale essere umano che guadagna un certo stipendio e ti offrono 50 volte a quello che guadagni, onestamente penso che è una scelta che fanno un po' tutti. Solo i Derbinossi eravamo più passionali, era un calcio diverso, non pensavamo a queste cose. Però devo dire che oggi un calciatore come Koulibaly che va via dal Napoli, va al Chelsea, fa un campionato mediocre,
sì,
e come l'ha fatto l'ultimo con Napoli, va fuori, gli danno 23 milioni d'anni, cioè, ma che devono fare questi ragazzi? Fanno benissimo,
sì,
quello è il loro futuro, della loro famiglia, penso che qualunque essere umano deve fare queste cose.
Ah, sì, sì, stemano tutta la fino alla settima generazione.
Appunto,
è evidente. Poi bisogna trovarsi nelle situazioni, perché è facile giudicare dall'esterno. Poi, però, quando ci offrono 20 milioni di euro, penso che un attimo un pensierino quasi tutti ce lo facciano.
Ma tu sai, prendi un professore, un medico, un grande chirurgo, no? Il momento che fa un intervento e gli danno 10.000 euro, per dire, no? Poi da un'altra volta ce ne danno 1 milione, vedi che fa? e fa il suo lavoro, deve guadagnare, è giusto che faccia così, come è giusto che lo facciano anche i calciatori.
Ma poi è anche chiaro, anche perché poi non tutti i calciatori del Napoli sono nati a Napoli, anzi in realtà praticamente più nessuno, e quindi non vedo per quale motivo dovrebbero scegliere Napoli a vita, se non per quei rarissimi casi di calciatori che poi davvero sposano una maglia e la portano e portano avanti questo amore fino a fine.
Ma è difficile,
capire.
Adesso non ci sono più questi calciatori.
Ora no, è difficile.
Senti, devo salutarvi perché sì, sono in un posto che è impossibile.
La ringraziamo per essere stato con noi, mister Montefusco.
Ciao,
grazie,
ciao,
buona giornata.
Arrivederci.
Noi siamo arrivati alla fine di quest'ora di Marte Sport Live. L'appuntamento con lo sport torna stasera dalle 20 alle 21. Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Francesco Marciano, da Emanuela Castagli è tutto. Ringrazio Gigi Soriani, ringrazio Dario Sarnataro che ci ha aiutato in redazione. Io do la parola a Marta Martinez e Gigi Rosa con Sulle Mani d'estate su Marte.
Marte Spotlight.